Laudetur Jesus Christus.
Mercoledì 2 aprile, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: si scava fra le macerie in Myanmar dopo il devastante terremoto 2700, le vittime, spaventosa la crisi umanitaria, ha salvato una donna dopo 90 ore. Freno sulle trattative per la pace in Ucraina, Mosca definisce la proposta USA inaccettabile, ma in settimana l'incontro tra i negoziatori a Washington. Stazionarie le condizioni di Papa Francesco, che prosegue le terapie a Santa Marta, migliorano voce e mobilità, le intenzioni di preghiera dedicate all'uso della tecnologia. Sono le 8:45, bentrovati all'ascolto da Marco Guerra. Il Myanmar fa i conti con una devastazione senza precedenti dopo il forte terremoto che la settimana scorsa ha colpito il paese. Sono 2700 i morti accertati, ma il bilancio è destinato ad aggravarsi nel contesto di una spaventosa crisi umanitaria. Paola Simonetti.
In un paese in lutto, i soccorritori birmani e turchi scavano disperatamente tra le macerie provocate dal più devastante terremoto che il Myanmar ricordi, che nelle ultime ore hanno miracolosamente restituito vivi una donna e un giovane. Ma sono oltre 2700 i morti finora accertati, secondo la giunta militare al potere, che prevede purtroppo un aumento del bilancio a 3000 vittime. 4500 i feriti nel contesto di una crisi umanitaria che l'Agenzia ONU per i rifugiati definisce senza precedenti, con almeno 1.600.000 persone rimaste senza riparo e senza beni di prima necessità. Gli aiuti, sottolineano le Nazioni Unite, arrivano dal fronte internazionale ma con difficoltà per le strade distrutte, ma anche per gli attacchi della giunta militare, alla quale l'ONU si appella affinché chi si attiva per portare aiuto non debba temere l'arresto. Prioritario dunque, avvisano le Nazioni Unite, allestire rifugi e fornire beni essenziali, scongiurando anche l'incombente rischio epidemie.
Andiamo in Ucraina, dove è stallo nelle trattative per la pace. Mosca definisce inaccettabili le proposte USA, mentre Kiev, il presidente Zelensky, pone un freno all'accordo sulle terre rare che vorrebbe fosse reciprocamente vantaggioso. Sul terreno, nella notte, si contano un morto e 10 feriti in attacchi russi. Roberta Barbi.
Una proposta che non risolverebbe i problemi alla radice del conflitto. Queste le motivazioni addotte da Mosca attraverso il viceministro degli esteri Ryabkov sul freno posto alle trattative per raggiungere la pace in Ucraina. Sulla Russia, che avrebbe scatenato le ire di Trump chiedendo per l'ennesima volta di far decadere Zelensky, pende la minaccia dei dazi secondari sul petrolio se l'accordo sulla fine del conflitto dovesse allontanarsi. Tuttavia uno spiraglio di luce lo regala la notizia che in settimana il negoziatore russo Dmitriev sarà a Washington per incontrare Witkoff, l'inviato speciale del presidente americano per l'Ucraina, nel tentativo di rafforzare la relazione tra i due paesi. Non va meglio a Kiev con il presidente Zelensky, cui non piace la bozza di accordo proposta dagli USA sulle terre rare, considerata svantaggiosa per il suo paese, e che continua a chiedere di aumentare le sanzioni contro Mosca. Nel frattempo sul terreno si registrano un morto e 10 feriti in attacchi notturni nelle aree di Kharkiv e Zaporizhia.
Il presidente degli Stati Uniti Trump pronuncerà alle 16 locali, 22 ora italiana di oggi, un discorso con il quale dovrebbe annunciare i nuovi dazi reciproci generalizzati. Trump ha dichiarato che la sua amministrazione sarà molto gentile con i partner commerciali della prima potenza mondiale. Alessandro Guarasci ha sentito l'economista Enrico Giovannini.
Questi dazi in primo luogo provocano effetti sull'inflazione. Questo non fa bene ovviamente al reddito delle persone, e quindi produce un effetto negativo sui consumi e sul prodotto interno lordo, quindi a cascata sull'occupazione. Osserviamo una grande incertezza e volatilità sui mercati finanziari, caduta dei prezzi delle azioni, che ovviamente ha un effetto sulla ricchezza delle famiglie, delle imprese.
L'Unione Europea deve ragionare con dei controdazi e in modo, diciamo, in qualche modo unitario?
Pensare che i singoli paesi possano andare a negoziare con gli Stati Uniti condizioni diverse mi sembra completamente fuori luogo, come ricordato anche dal ministro Urso recentemente. Questo vuol dire che nella risposta dell'Unione Europea bisogna tener conto degli interessi dell'intera Unione, non di un singolo paese.
Il ministro della difesa israeliano Katz ha affermato oggi che l'esercito sta espandendo le sue operazioni nella striscia di Gaza per conquistare vaste aree. Il bilancio delle vittime palestinesi dall'inizio della guerra è salito a oltre 50.000 morti. Intanto, dal lancio dell'operazione militare israeliana nei territori della Cisgiordania lo scorso 21 gennaio, oltre 40.000 persone sono fuggite dalle loro abitazioni. Su quanto sta succedendo, Camilla Del Vecchio ha raggiunto Mario Calvelli, cooperante presso l'ONG cooperante presso l'ONG italiana ACS.
Si parla ormai anche di 40.000 persone circa evacuate da queste aree, le maggiori città, i campi eccetera non sono più collegati l'uno con l'altro, la forza militare è interna, quindi non agiscono soltanto con i coloni che oltre a fare azioni violente contro la popolazione chiaramente poi usano le armi ma anche i droni per attaccare.
Che impatto sta avendo il blocco degli aiuti umanitari?
Diciamo in qualche modo è stata vietata quella che si chiamava la cooperazione internazionale, la cooperazione umanitaria, soprattutto nelle zone più vulnerabili che erano appunto i campi profughi. Non essendoci più i collegamenti tra le città è impossibile riuscire ad andare a intervenire, quindi aiuti umanitari direi che più o meno non stanno ai livelli di Gaza, perché Gaza è una situazione molto ristretta e sappiamo cosa sta succedendo, però di fatto questo è quello che succede anche nei territori.
Passiamo alla pagina Vaticana. Ossigenazione, fisioterapia motoria e respiratorio, lavoro, riposo e preghiera. Così trascorrono le giornate del Papa a Casa Santa Marta, dove prosegue la convalescenza dopo le dimissioni dal Policlinico Gemelli. La sala stampa ad informare sulle condizioni del pontefice. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
È un quadro di stazionarietà che vede tuttavia lievi miglioramenti sul respiro, voce e mobilità, quello della salute di Francesco. Il Papa nei giorni scorsi ha effettuato le analisi del sangue che hanno mostrato valori nella norma e anche una lastra toracica da cui è emerso un miglioramento del quadro infettivo polmonare. Ancora il pontefice viene sottoposto ad ossigenazione ad alti flussi nelle ore notturne e all'occorrenza. Durante il giorno riceve invece la somministrazione ordinaria di ossigeno tramite cannule nasali che in alcuni momenti può anche togliere. Il Papa svolge intanto l'attività lavorativa restando anche seduto alla scrivania, riposa, prega, concelebra ogni mattina la messa nella cappellina privata. Tutto il giorno è assistito dall'equipe sanitaria e dai più stretti collaboratori. La lontananza dalla gente viene compensata dalle tante lettere, biglietti, doni inviati nella residenza vaticana come manifestazioni di affetto. Ancora prematuro definire l'agenda della Settimana Santa, mentre è certo che il Papa non sarà presente al Giubileo degli Ammalati e che domani sarà diffuso il testo della catechesi dell'udienza generale. Potrebbe accadere lo stesso con l'Angelus, ma la speranza da parte di tutti è che il Papa, anche per un breve istante, si possa affacciare per una benedizione.
La tecnologia unisca e non divida, il suo utilizzo serva per aiutare gli altri, migliorare la vita dei più deboli e per la cura della casa comune. Così il Papa nel video messaggio sulle intenzioni di preghiera del mese di aprile registrato prima del ricovero al Policlinico Gemelli. E la rivista Civiltà Cattolica celebra 175 anni e con un messaggio di Papa Francesco si è aperta a Roma ieri pomeriggio la cerimonia per l'anniversario nella sede di Villa Malta, una presenza amica che offre utili indicazioni per interpretare gli avvenimenti del mondo alla luce della fede, si legge nel messaggio del pontefice. Molte le iniziative per ricordare San Giovanni Paolo II nel ventennale della scomparsa che si celebra oggi, tra queste l'incontro in un abito bianco tra le svolte epocali organizzato a Palazzo Borromeo a Roma dall'Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede. L'evento ha avuto al centro la storica intervista rilasciata da Papa Wojtyla al giornalista Gask Grabowski, il servizio di Eugenio Murrari.
È libero domani sera, può cenare con il Santo Padre. È iniziato così con la telefonata del segretario di Giovanni Paolo II, Monsignor Stanislav Živiš, il racconto del giornalista Jasz Gawronski, che di Wojtyła ha un ricordo netto.
Frequentandolo si capiva che era un santo.
Nel 1993 il Papa gli rilasciò un'intervista entrata nella storia in cui si esprimeva su molti temi, dai Balcani alla guerra del Golfo, sulle derive del comunismo e del capitalismo, sui rapporti tra Ovest e Est, su Europa, identità, dialogo interreligioso. All'incontro è intervenuto il cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le cause dei santi.
Ricordi che hanno collocato nella storia, ma anche evidenziato gli effetti nella vita della Chiesa di oggi, di quel pontificato, anche sotto gli aspetti politici.
Oltre ai relatori, tra cui il senatore Pier Ferdinando Casini e il giornalista Antonio Di Bella, dal pubblico è intervenuto il cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio, che ha ricordato la profondità del pensiero di Giovanni Paolo II, il coraggio, ma anche la dimensione mistica, capace di risvegliare nel mondo il senso religioso. religioso. Inoltre l'amore per l'arte e la montagna, l'attenzione affettuosa nei confronti dei suoi collaboratori.
È tutto per questa edizione. Da Patrizio Ciprari, regia, Marco Guerra e studio, grazie per averci seguito. Vi lasciamo all'ascolto di Radio Vaticana con voi e vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 9.